Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Sotto a chi legge.
Buongiorno Patrizia, benvenuta al programma.
Buongiorno.
Allora Patrizia, oggi parliamo di uno dei più grandi autori della letteratura italiana, parliamo di Italo Calvino.
È uno dei miei favoriti in quanto è cresciuto a Sanremo, che è la mia città natale.
Quindi avete qualcosa in comune.
Abbiamo qualcosa in comune.
Fin dall'inizio.
Ci sono tantissime cose da dire di Calvino. La cosa interessante, per esempio, uno non ci pensa mai al significato dei nomi delle persone. Intanto era stato battezzato Italo perché non era nato in Italia, era nato a Cuba.
Mi ricorda lontanamente un certo Ettore Schmitz che si è autobattezzato Italo quando è diventato famoso, no? Parlo di Italo Svevo.
Sì. Infatti, quindi c'è anche questo riferimento probabilmente. I genitori di Calvino erano personaggi molto colti. E quindi Italo Calvino nasce emigrato da una famiglia di italiani emigrati, non per fame, ma perché erano stati chiamati, soprattutto il padre, come consulente in agraria. Il padre era un famoso, bravissimo specialista in agraria. Prima era andato in Messico per diversi anni, poi da lì era stato chiamato a Cuba per dirigere un centro di ricerca. Da Cuba fu poi richiamato a Sanremo, dove diresse per anni e anni il centro di ricerche nel campo dell'agraria del comune di Sanremo, che lavora insieme all'Università di Genova.
Quindi quanti anni aveva Italo quando è arrivato a Sanremo?
Ma mi pare che avesse un 6 mesi, o 2 anni,
non mi ricordo,
era un bambino piccolo, sì. Insomma. Poi la sua vita si svolge in questa cittadina dove gli abitanti erano pochi, ma diciamo le strutture tante. Il problema fu poi come educarlo, se mandarlo a scuola come tutti gli altri o no, e i genitori erano piuttosto diversi dal genitore di tutti i giorni, volevano una istruzione non diretta dal governo italiano, diciamo, non dalle scuole statali, e non c'erano proprio tante scuole private. Decisero alla fine di mandarlo alla scuola valdese. Se tu pensi, un comune che al massimo avrà 100.000 abitanti aveva anche la scuola valdese.
Interessante.
Quindi,
sì.
È un posto dove ci sono tante cose, quindi Calvino studia molto bene la Bibbia fin dall'inizio, e noi tutti sappiamo che la Bibbia è anche scuola di non solo di religione, ma scuola di lingua, quindi anche scuola di immaginazione.
Certo.
Quindi non c'è da sorprendersi se più tardi nella vita Calvino condusse questo grande progetto sulle favole italiane.
Infatti, è da veramente libero sfogo all'immaginazione.
E Calvino l'immaginazione ce n'ha da vendere, lo vediamo nel Visconte di Mezzato, lo vediamo soprattutto nel Barone Rampante, ma lo vediamo anche in una serie di novelle che io raccomanderei agli ascoltatori di andare a rileggere se l'hanno già letto tanti anni fa, o di leggerlo se non hanno ancora letto, cioè le storie di un certo Marco Valdo o Le stagioni in città, una collezione di storie che sono legate alle stagioni, che contengono tutto l'umorismo sotto i baffi, direi, di fra il serio e il faceto di Calvino, perché Calvino in queste storie ci descrive un personaggio molto legato alla terra, proprio il classico contadino che conosce bene quello che si può ottenere coltivando la terra, ma anche un personaggio che sembra trasferito da un paese immaginario, da un paese molto isolato, e si trova improvvisamente a dover gestire la vita di un, diciamo, di un emigrato del sud in una città del nord, quindi una vita tutta diversa da quella a cui è abituato. E qui vediamo il fatto che Calvino per anni visse a Torino e poi a Milano, nel periodo in cui c'era grande emigrazione dal sud Italia verso il nord, nel periodo in cui c'erano anche molte tensioni, se non razziali ma quasi, fra i settentrionali che credevano di sapere tutto e gli emigrati dal sud.
Quindi troviamo un po' tutto queste novelle, perché c'è appunto il grigiore della città, come tu dicevi, Torino, c'è il fatto che la realtà è quella industriale, quindi non, che non ha niente a che vedere con quella rurale, e però c'è anche l'ironia che riesce a farlo sopravvivere in questo tipo di realtà.
Sì, ogni novella praticamente è una tragedia, perché a Marco Valdo non va mai bene niente, tutto quello che lui prova gli si rivolta contro, perché lui lo prova con la mentalità del contadino e si trova a dover fronteggiare la realtà di una città industriale, dove l'aria è avvelenata, dove quindi i funghi che lui è abituato a trovare in campagna sono velenosi, sono tossici come minimo e così via. In questo c'è la grande ironia di Calvino, che ti dice delle cose molto serie e penetranti, proprio perché te li dice con il sorriso sulle labbra.
Con un'ironia che poi alla fine sdrammatizza anche le cose più terribili.
Sì, ma sdrammatizzandole ti fa pensare.
Le denuncia. E infatti questo è un libro che ha tenuto compagnia a generazioni di ragazzi, che secondo me ha avuto un valore educativo incredibile, più di tanti manuali di storia.
Eh sì, direi di sì, però non mi sembra che sia stato mai letto come manuale dell'emigrante. No. Essendo uscita dall'Italia, lo vedo ancora di più come le difficoltà che incontra un emigrato quando si trova in una realtà totalmente aliena alle sue esperienze precedenti.
Quindi diciamo che i nostri ascoltatori in Australia potrebbero anche leggerlo o rileggerlo da questo punto di vista diverso.
Eh sì, direi di sì, che sarebbe bello leggerlo così. Per fare un esempio, fra le tante avventure di Marco Valdo, mi è rimasta impressa la cura delle vespe. Marco Valdo si mette in testa che se tu ti fai pungere da una vespa, quella è una buona cura contro i reumatismi. Ecco, non c'è bisogno di dire altro, ovviamente le cose non vanno a finire bene e Marco Valdo si trova nei pasticci. Marco Valdo si portava ogni giorno il pranzo in un pacchetto di carta da giornale. Seduto sulla panchina lo svolgeva e dava il pezzo di giornale spiegazzato al signor Rizzieri, che tendeva la mano impaziente dicendo: vediamo che notizie ci sono. Così un giorno ci trovò un articolo sul sistema di guarire dai reumatismi col veleno d'api. Sarà col miele, disse Marco Valdo, sempre propenso all'ottimismo, e questa è una delle sue caratteristiche.
Sì.
No, fece Rizzieri, col veleno, dice qui, con quello del pungiglione. E poi Marco Valdo elabora un modo per poter realizzare questa cura, e lo si diede a catturare vespe a tutt'andare. Fece un'iniezione a Isolina, una seconda a Domitilla, che sono moglie e figlia, perché solo una cura sistematica poteva recare giovamento. Poi si decide a farsi pungere anche lui. I bambini, si sa come sono, dicevano anch'io, anch'io, ma Marco Valdo preferì munirli di barattoli e indirizzarli alla cattura di nuove vespe per alimentare il consumo giornaliero. Il signor Rizzieri venne a cercarlo a casa, era con lui un altro vecchietto, il cavalier Ulrico, che trascinava una gamba e voleva cominciare subito la cura. La voce si sparse. Marco Valdo ora lavorava in serie, teneva sempre una mezza dozzina di vespe di riserva, ciascuna nel suo barattolo di vetro. I bambini prendevano i barattoli vuoti e correvano dalle parti del vespaio a far rifornimento. Qualche volta una vespa li pungeva, ma non piangevano quasi più, perché sapevano che faceva bene alla salute. Quell'anno i reumatismi serpeggiavano tra la popolazione come i tentacoli di una piovra. La cura di Marco Valdo venne in grande fama e al sabato pomeriggio egli vide la sua povera soffitta invasa ad una piccola folla d'uomini e donne afflitti, che si premevano una mano sulla schiena o sui fianchi, alcuni dall'aspetto cencioso di mendicanti, altri con l'aria di persone agiate, attratti dalla novità di quel rimedio. Presto, disse Marco Valdo ai suoi figli maschi, prendete i barattoli e andatene ad acchiappare più vespe che potete. I ragazzi andarono. Era una giornata di sole, molte vespe ronzavano nel corso. I ragazzi erano soliti dar loro la caccia, un po' discosti dall'albero in cui era il vespaio, puntando sugli insetti isolati. Ma quel giorno Michelino, per far presto e prendere di più, si mise a cacciare proprio intorno all'imboccatura del vespaio. Così si fa, diceva ai fratelli, e cercava di acchiappare una vespa cacciandole sopra il barattolo appena si posava, ma quella ogni volta volava via e ritornava a posarsi sempre più vicino al vespaio. Sentì altre due grosse vespe avventagliesi contro come se volessero pungerlo al capo. Questo è il figlio Michelino. Si schermì, ma sentì la trafittura dei pungiglioni e, gridando dal dolore, lasciò andare il barattolo. subito l'apprensione per quel che aveva fatto gli cancellò il dolore, il barattolo era caduto dentro la bocca del vespaio, non si sentiva più nessun ronzio, non usciva più nessuna vespa. Michelino, quando dal vespaio scoppiò fuori una nuvola nera, spessa come un ronzio assordante, erano tutte le vespe che avanzavano in uno sciame infuriato. E quindi ti puoi immaginare
quindi
come
era l'inevitabile epilogo.
Dove
di
scappa
questo...
un bambino inseguito, scappa a casa, così Michelino. I passanti non avevano il tempo di capire cos'era quell'apparizione tra la nuvola e l'essere umano che saettava per le vie con un boato misto a un ronzio. E qui sembra di essere addirittura in un cartone animato.
Infatti.
Capisci che sono storie inverosimili?
Sono inverosimili, ma nello stesso tempo è sempre in primo piano appunto questa persona che si ingegna perché ha bisogno di soldi, come dici tu, deve sbarcare un lunario.
E d'altro canto non ha la cultura necessaria per vivere in una gran città. E poi di Calvino si potrebbe parlare per una settimana e avere sempre qualcosa da dire. Bene, quindi auguro ai lettori che avranno il coraggio di andarla a cercare e leggere una buona e divertente lettura.
sbs.com.au/italian